come un albero fiorito.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Bentornati ad Era Firenze, storia e storia della città. Sono Serena e oggi parleremo di un edificio che tutti i fiorentini conoscono per la sua forma così particolare e inconsueta rispetto al resto dello skyline della città, che è il Palazzo di Giustizia. E ne parliamo insieme a Francesco alla professoressa Giuseppina Carla Rombi, che torna a trovarci. Grazie ancora.
Sì, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere di ricominciare
questa nuova puntata. Esatto. Ti introduco un attimo, se per chi non si ricordasse delle puntate precedenti in cui è venuta a parlare di Palazzo Cerretani. Carla Rombi è stata professore ordinario di storia dell'architettura presso l'Università di Firenze, ha insegnato alla facoltà di architettura e alla facoltà di lettere e filosofia. Moltissime sono le sue pubblicazioni, le sue consulenze per enti pubblici, le sue iniziative di valorizzazione di beni culturali e le sue attività di divulgazione, come appunto questa. I suoi studi sulla storia dell'architettura e sulla storia della città tra Medioevo e città moderna fanno sempre un particolare riferimento all'area fiorentina e alla Toscana, e quindi chi meglio di lei poteva introdurci a questo edificio, alla storia di questo edificio così particolare all'interno della città ormai consolidata, che un tempo però era un deserto. Quindi ripercorriamo l'inizio e la storia e come nasce l'idea di avere a Firenze un unico Palazzo di Giustizia.
Ma dunque l'idea viene da lontano. Naturalmente la configurazione delle strutture legate alla giustizia disseminate nella città o ripensate è un'idea davvero che viene da lontano, fino da Firenze Capitale, no? In cui si dispone, si studia una strategia per alloggiare nei conventi, nelle cose eccetera, il sistema giustizia, i tribunali eccetera eccetera. L'idea di concentrare invece in una cittadella della giustizia tutta la serie delle funzioni che vanno dalla corte d'appello alla pretura al tribunale minorile eccetera è un'idea che viene in qualche modo, comincia a circolare fino dagli anni 70-80 del Novecento, perlomeno in ambito fiorentino.
70-80 dell'Ottocento forse, o del Novecento?
Ma del Novecento passando all'epoca moderna, certo. Insomma, no, non vorrei
ripercorrere, esatto.
Non vorrei proprio fare.
Perché vedevo che si parlava appunto proprio in quegli anni, a un certo punto di parterre, poi dopo sì, degli ex macelli, e poi finalmente. Si è arrivati a decidere.
Sì, però, capito, quello faceva i conti con disponibilità nella città, disseminando, cercando funzioni con tutti gli adeguamenti eccetera. Mi piaceva invece il cambio di idee, che ovviamente nasce ormai diciamo abbondantemente dopo la seconda guerra, e cioè quando la città deve ridisegnare un po' le sue definizioni, le sue funzioni, le sue appartenenze, e sta disegnando anche le eventuali crescite, espansioni eccetera, no?
Anche perché fai conti con gli abbandoni dell'industria dal centro,
certo,
della città, e
certo,
quindi la costruzione,
certo, e con tutto l'aggraviamento legato a circolazione, collegamenti, grandi, diciamo, richieste che vengono fatte, no? Sono gli anni in cui comincia ad affiorare anche la famosa idea della città lineare, no? Firenze, Prato, Pistoia, oppure a un certo momento matura nella strategia di provare a elaborare idee per la città matura il famoso concorso per il centro direzionale, no? Che spostava tutta una serie di funzioni verso la piana, e poi maturano le idee legate alla decentralizzazione e così via, no? Cioè, e anche tutta una serie di idee che si traducono anche in laboratori, in un grande dibattito nell'opinione pubblica, no? Firenze 1 e 2, no? Tutte queste cose, un grande dibattito, perché si decideva cosa fare e come orientare la crescita della città, no?
Ecco, poi finalmente si decide di collocare appunto il Palazzo di Giustizia nell'area attuale, quella di Novoli. Però anche lì poi passano molti anni prima che il progetto venga realizzato, no? Ci puoi parlare, ecco, di questa fase, cioè nel momento in cui viene presa la decisione, poi cosa succede, a chi viene affidato?
Dunque, la decisione è legata alla famosa questione della trasferimento dell'area Fiat, quindi la messa a disposizione è, diciamo così, sul mercato, perché quello è stato un momento caldissimo nel dibattito cittadino, di tutta l'area Fiat di Novoli. Una volta messa a disposizione, c'è stato, ripeto, un dibattito cittadino che ha portato anche a grossi coinvolgimenti e a grossi cambiamenti anche proprio negli organismi comunali, no? Ci sono state molte anche momenti critici, eccetera. Fatto sta che alla fine, avuta a disposizione quest'area, a questo punto si è cominciati a pensare di trasformare questa operazione, questa disponibilità di area, in un'operazione che avrebbe dovuto, diciamo, quantomeno inventare la nuova città. E in questa invenzione della nuova città c'era la cittadella della giustizia, cioè un luogo dove tutte le strutture divise in 9 elementi distribuite nel centro storico cittadino, tutte le strutture avrebbero trovato alloggiamento.
Inizialmente 2 erano i protagonisti, gli architetti chiamati a questo progetto, non solo Leonardo Ricci, a cui poi dobbiamo il progetto attuale, ma anche Giovanni Michelucci.
Sì.
E però questo binomio non va avanti,
non
diciamo.
Va avanti. Va avanti per poco,
va avanti.
Diciamo così. Perché, diciamo, questa scelta dei 2 è del 1987, no? A loro viene dato l'incarico di elaborare questo progetto di massima, no? E lì si scontrano o si incontrano, dipende, due filosofie diverse di considerare il progetto e di considerare il rapporto fra questo oggetto che nascerà con la città, no? Perché Michelucci già da tempo aveva fatto elaborazioni, abbiamo testimonianze di vari schizzi, di varie cose, anche se sosteneva l'idea che non c'è una cittadella della giustizia, ma la giustizia è diffusa perché la città è sicura, e vabbè.
Perché c'è anche il tema che un monumento così grande che rappresentasse la giustizia poteva sembrare come incombente e troppo, diciamo, incutere timore più che rassicurare o dare il senso di una società giusta. Quindi il tema della società era importantissimo.
Evidentemente, diciamo, una serie di condizioni fanno entrare poi in crisi l'abbinamento Michelucci-Ricci. Ricci è reduce dall'aver fatto la progettazione del Palazzo di Giustizia di Savona, che era anche un esperimento che torna frequentemente nella vocazione anche del progetto del Palazzo di Giustizia di Firenze. Ha fatto delle esperienze in Francia e in altri paesi, ha già elaborato il famoso momento dell'interesse per le cosiddette macrostrutture, e ha poi raccolto l'eredità, o perlomeno i lacerti di un'eredità di quella che era, diciamo, l'architettura organica in qualche modo a cui si rifaceva queste cose, eccetera. Quindi evidentemente proprio altri côté culturali in cui alla fine si è rivelata una non possibilità di lavorare insieme, anche se anche negli scritti di Ricci e negli scambi epistolari che ci sono stati, Ricci continua a diciamo sostenere una certa l'idea di base di Michelucci, riconosce a quella idea di base, aderisce a quella idea di base e continua, e continua ad essere un po' forse evocata una specie di filo conduttore a lui che fa riferimento.
Facciamo una breve pausa e riprendiamo dopo l'intermezzo musicale. Bentornati a Era Firenze, storia e storia della città. Sono Francesco e con Serena stiamo intervistando Giuseppina Carla Rombi, che ci sta parlando del Palazzo di Giustizia. prima della pausa stavamo parlando del rapporto tra Michelucci e Ricci, del distacco di Michelucci da Ricci, e quindi chiederei a Carla di parlarci del progetto di Ricci, cioè cosa succede quando Ricci inizia a progettare il Palazzo di Giustizia e quali sono le tappe successive.
Dunque, allora, intanto, cioè, almeno le tappe temporali sono importanti perché, anticipo subito, come dire, la realizzazione è avvenuta un bel po' di anni dopo il progetto e le condizioni erano tutte cambiate. Allora, Ricci rimane solo, progettista unico, insieme all'ingegner Santucci. 1988 consegna il progetto di massima preliminare. Questo progetto di massima preliminare passa al vaglio di varie istituzioni, ma soprattutto nel 1990 la Commissione Beni Ambientali sospende il progetto. Sospende il progetto e chiede un progetto di piano particolareggiato dell'area di Novoli. Ovviamente la richiesta è rivolta all'amministrazione, che evidentemente deve in qualche modo dare delle indicazioni normative, destinazioni d'uso, eccetera. Quindi l'amministrazione interviene nell'elaborare il piano particolareggiato. Nel 92 viene affidato a Ricci l'adeguamento rispetto al piano particolareggiato del progetto del Palazzo di Giustizia. Nel 93 viene approvato definitivamente il piano particolareggiato con lo spostamento della Fiat da Novoli, no? E a questo punto Ricci ha fatto l'adeguamento rispetto alle normative introdotte dal piano particolareggiato, il progetto dovrebbe essere pronto nel settembre del 94. Ricci muore. A questo punto i lavori e tutta l'operazione costruttiva con tutte le varianti intervenute durante il cantiere partono solo nel 99.
Un processo anche piuttosto lento, perché sì, poi verrà terminato
anche perché
molto più tardi.
In primo momento si pensava che nel 2006 l'edificio poteva essere in qualche modo compiuto, invece si arriva al 2012. E solo nel 2012 l'edificio è terminato e comincia il trasferimento di tutti gli uffici dal centro, dalla corte d'appello, la corte, la pretura, cioè, salvo il carcere minorile.
Chiaramente poi nel frattempo sono intervenute moltissime normative di tipo diverso sull'efficientamento energetico, quindi rispetto a quell'idea concettuale che richiama i primi concetti espressi da Ricci e Michelucci insieme alla realizzazione passa una cultura, certo, si trasforma completamente.
Certo, quindi il problema è proprio questo, che dal momento progettuale al momento della realizzazione e a fine è passato un mare di tempo. Nel frattempo è cambiato tutto, non solo nelle normative, ma è cambiato il tessuto urbano su cui questo va a inserirsi. Insomma, l'idea di partenza faceva i conti con tutta quella zona piana non urbanizzata. Quindi l'oggetto aveva il senso di una piramide nel deserto. La piramide diventava un fulcro attraverso la quale sarebbero successe. E quando il progetto apre il cantiere, quando si apre il cantiere,
il resto è già tutto costruito. E la cattedrale passa se stessa.
Oltretutto con una edilizia, non voglio chiamarla architettura, un'edilizia senza qualità, perché poi alla fine il problema vero è questo. Quindi è difficile intervenire su un allagamento edilizio senza qualità e quando l'operazione era pensata per essere invece la conduttrice.
Tra l'altro nella sua concezione spaziale leggevo sia Ricci, insomma Ricci che Michelucci anche prima parlavano proprio di una piazza coperta e di una basilica intorno alla quale, e quindi distribuisce all'esterno di questi contenitori della di questi spazi vuoti tutte le varie funzioni, come se fosse appunto la cittadella intorno allo spazio
vuoto. Poi in più c'è il fatto che in una, secondo me, generosa ma utopistica tentativo di collegare questo nuovo edificio così imponente, eccetera, con la città, c'è anche l'impianto, l'orientamento in cui c'è una grande strada interna che è l'asse su cui si sviluppa l'architettura, che diciamo così collega, quantomeno evocandola, con il centro, perché è orientato in modo tale, cioè, e quando si tratterà di andare in elevazione e di predisporre le fronti, è il fronte sud-est, cioè quello che guarda verso la città, vorrà o vorrebbe avere una qualità architettonica che in teoria quantomeno con quel centro prova a dialogare. Poi di fatto questo orientamento del costruito, del grande nuovo complesso sull'asse diciamo che collega la città è quasi impercettibile, è quasi impercettibile per ciò che è successo torno.
Certo, perché poi c'è il parco di Novoli,
sono state ammassate una marea di cose.
Quindi anche l'assetto viario, diciamo, non rispetta quelli che erano stati gli ideali, anche la possibile fruizione da pedoni. No?
Quella è appunto, se uno ci va adesso, improponibile, non c'è nessuno che cammina lì, non c'è nessuno, non ci sono neanche gli attraversamenti. Quindi, diciamo, è un'operazione che appunto nel divenire ha dovuto in qualche modo minimizzare quelle che erano le qualità dell'impianto, e alla fine il prodotto è un prodotto che
non è riuscito a reggere il tempo
e quindi si è tradotto in un corpo in qualche modo che, piuttosto che collegarsi in qualche modo all'esistente, è estraneo, è assolutamente estraneo, no?
Comunque sia, nelle sue forme richiama un linguaggio espressionista che è di una generazione precedente rispetto a quella, ma che comunque è unico. Quale lo condanni in toto? Fai parte di coloro che condannano in toto questa Gotham niente. City, perché poi il soprannome, è quello della casa di Batman. La condanni in toto, o pensi che ci sia da salvare qualcosa? Perché in fondo è stata una generazione molto coraggiosa che ha saputo mettere in forma senza nostalgie l'insegnamento del passato, che era quello di avere coraggio, di osare nella tecnologia,
nell'architettura. Coraggioso e anche generoso, poi alla fine, la cosa, perché tenuto conto di questi vincoli che sono comparsi nel divenire del cantiere, è diciamo il tentativo, o quantomeno anche adesso, l'emergenza all'interno della rete delle strade, dell'edilizia comunque accorpata, aggregata, eccetera, eccetera, e insomma un qualche segno lo è, un qualche segno di una stagione che a Firenze non è riuscita a decollare. Poi alla fine il problema vero è quello, no? Firenze è una città di concorsi non decollati, e quindi è una stagione che a Firenze qualche elemento anche di grande interesse, appunto la Piazza Coperta. La Piazza Coperta è un retaggio dell'idea Michelucci, e quindi come sempre ipotizzava questa specie di fruibilità in qualsiasi momento della cittadinanza, di fatto resa impossibile dalla rete stradale, dalla serie di strutturazioni che ci sono andate intorno. Cioè, chi è che va a Piazza Scoperta? Difficile. Nel frattempo c'è stata anche tutta una serie, e questo va tenuto conto, una serie di riforme della giustizia e della conduzione della giustizia, per cui è stato necessario adeguare tanti spazi a funzioni per le quali non erano pensate. Per esempio, al piano terreno e al piano interrati, i piani interrati erano pensati per l'archivio, no? E poi piani terreni con opportune differenziazioni, parcheggi. Parte di questi parcheggi sono aule. sono aule della giudizia. E poi una delle, dei pezzi forti che doveva costruire una suggestione erano i passaggi aerei, che a diverse quote collegavano, no? E collegavano anche le torrette. E questi passaggi aerei, di fatto, con questa rifunzionalizzazione non migliorativa degli spazi a disposizione, sono diventati in certi momenti anche un incubo, perché tagliano su spazi che dovevano essere liberi, non lo sono, non dovevano essere usati per fare, e invece infatti gli stessi giudici ogni tanto dice ma quegli spazi lì sono diventati dei pozzi coi passaggi aerei, e loro, diciamo un po' ironicamente, ma non tanto, li chiamano l'ora d'aria.
No, così tradendo il concetto principale, che doveva essere la costruzione della città giusta, più che della città della giustizia, diciamo.
L'ora d'aria.
E quindi...
l'ora d'aria, andiamo a fumare lì. Vabbè.
E con questa battuta ti ringraziamo per averci parlato di questo edificio su cui ognuno può avere un proprio giudizio, e grazie ancora.
E grazie a voi, e allora alla prossima, spero.
Grazie.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.